Cos'è il MES? Di Claudio Messora. Buongiorno, un saluto a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo e bentrovati. Oggi sono qui per parlarvi di MES. Cos'è il MES? Probabilmente molti di voi non lo conosceranno e è un fatto, come direbbe Di Pietro, di una gravità inaudita perché è un meccanismo. Il MES è un trattato che istituisce un'organizzazione finanziaria che influisce pesantemente sulle nostre sorti economiche, ma andiamo con ordine. Circa un anno e mezzo fa, quando la crisi in Italia doveva ancora esplodere nella sua fase più purulenta, qualcuno in Europa decise che era ora di fornire l'Europa di un ennesimo strumento finanziario atto a proteggere l'architettura dell'Unione Europea da una possibile crisi del debito sovrano e si pensò di, all'epoca c'era il FSF, di aumentare lo scudo di sicurezza, si chiamava Fondo Salva Stati, con una nuova organizzazione, un'istituzione finanziaria che si chiamava MES. MES sta in italiano per Meccanismo Europeo di Stabilità, altrimenti conosciuto nel resto d'Europa come ESM, European Stability Mechanism. Uno dice, un fondo, qualcosa a cui chiedere aiuto in caso di necessità. Innanzitutto bisogna intendersi su una cosa. Cosa significa chiedere aiuto per l'Unione Europea? Non certo attingere a un fondo di solidarietà tale e quale potrebbe accadere se uno istituisce una mensa per i poveri che non possono pagare, no. Il Meccanismo Europeo di Stabilità. Di Claudio Messora. La quota di contribuzione. Chiedere aiuto per l'Unione Europea significa un programma di pesanti condizionalità e di espropri, non solo, significa anche un programma di indebitamento ulteriore, perché l'economico finanziario che si è venuto creando da questo che INES, che poi lo vedremo, è stato messo fuori legge e che per risolvere una questione finanziariamente compromessa ci si compromette ulteriormente all'infinito. Le pesanti condizionalità, abbiamo l'esempio della Grecia, non sono mica una passeggiata. Pensate che in Grecia il Fondo Monetario Internazionale, esiste un allegato da tutti consultabile, ha imposto la privatizzazione e quindi la cessione al mercato di tutti i più grandi asset del paese, per esempio gli aeroporti, le poste, eccetera. Autostrade, si potrebbe andare avanti, ma avete già capito. Quindi bisognerebbe chiedersi innanzitutto se aiuto non faccia rima con conquista, che è conquista di guerra, un bottino, che è l'assonanza che più facilmente, l'immagine che più facilmente mi viene in testa, però loro sono convinti, istituiscono il MES, quindi cosa dice questo MES? Il MES parte con un capitale che adesso è di circa 700 miliardi di euro e che suddivide questo capitale in quote tra i vari paesi membri che vi aderiscono. Al momento i paesi membri che vi aderiscono sono quelli della zona euro, sono 17 paesi, tra i quali anche noi. La quota di contribuzione a questi 700 miliardi di euro italiana è del 17,9% e questo, facendo i conti, implica un esborso di 125 miliardi di euro. Di questi 125 miliardi di euro bisogna corrispondere inizialmente solo una parte. L'anticipo totale da conferirsi da parte di tutti gli stati membri è di 80 miliardi. L'Italia ha il 17,9%, dunque deve conferire un anticipo di quasi 15 miliardi, sono 2,8 quasi 3 miliardi all'anno per 5 anni. Innanzitutto bisognerebbe chiedersi da dove arrivano questi 125 miliardi e inizialmente questi 15, perché è chiaro che in un paese pesantemente colpito dalla disoccupazione, dalla carenza endemica di risorse liquide nella tesoreria, tanto che non abbiamo neanche i soldi per pagare i danni del terremoto in Emilia-Romagna, si chiedevano 2 miliardi, non sono saltati fuori, però abbiamo i soldi per pagare il fallimento delle banche come Monte dei Paschi di Siena. In un paese del genere dove si prendono i soldi? Semplice, ci si indebita ulteriormente sul mercato, sta proprio scritto nel disegno di legge 3240 comunicato alla Presidenza il 3 aprile 2012. Quindi questi soldi, se si prendono sul mercato, si prendono a debito, ma se si prendono a debito, si prendono corrispondendo degli interessi. Quindi cominciamo il nostro processo di salvataggio indebitandoci ulteriormente e pagando interessi elevati, ma uno dice, vabbè, conferiamo questi 15 miliardi e poi quando succede che abbiamo bisogno, magari ci tornano indietro, come tornano indietro questi soldi? Nel caso in cui un paese membro abbia necessità di essere salvato e quindi ne faccia esplicita richiesta, dopo un'attenta valutazione che implica il coinvolgimento della Commissione Europea, della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, i quali tutti e tre letti insieme si chiamano Troika, e dopo l'approvazione di un piano di condizionalità, altrimenti detto memorandum di intesa, e noi abbiamo l'esempio dei memorandum di intesa, come dicevo prima c'è quello della Grecia, a questo punto si decide che i soldi possono venire prestati, voi pagate un'assicurazione perché poi la polizza nel caso in cui avvenga un sinistro si copre dalla necessità di un maggiore esborso, in questo caso voi pagate una polizza per poter chiedere dei prestiti, dico. Se questi soldi me li dovete poi prestare in un certo senso facciamo prima che quando ne ho veramente di bisogno te li chiedo, non c'è bisogno che mi indebito da subito per 125 miliardi soltanto per avere la possibilità e il permesso di poterteli chiedere in prestito dopo, quando ce li prestano a debito ovviamente, a debito con interesse. Chi di voi ha mai condotto una famiglia? Visto che in Parlamento usano spesso questa metafora della buona famiglia, chi ha mai condotto una famiglia sa benissimo che per far fronte ai debiti pregressi non funziona il discorso di indebitarsi ulteriormente, perché così oltre pagare quelli vecchi, devi pagare quelli nuovi, semmai bisogna procedere a un piano di dilazionamenti in cui si concorda una certa tempistica e nel frattempo ci si fa un mazzo così a lavorare e a cercare di tirare su i soldi, questa è l'unica maniera di uscire da una crisi sana, altrimenti diventa strozzinaggio, altrimenti diventano estorsori, gente che ti spacca le gambe, in questa direzione ci stiamo avviando un po' con l'Unione Europea, un piano di strozzinaggio progressivo che indebita pesantemente gli stati e questo indebitamento progressivo degli stati, come si traduce? C'è poi l'estorsione, l'attività di strozzinaggio come si esplica in questa metafora applicata agli stati, se sei un privato cittadino ti spezzo le gambe, se sei uno stato ti costringo a cedere parti della tua sovranità, questo non rappresenta un problema per un uomo che ha sempre pensato, come il presidente del consiglio Mario Monti, che la cessione di parte della sovranità fosse non soltanto ammissibile, c'è un suo celebre discorso dove lui dice che i popoli sono pronti a affrontare cessioni di parti della sovranità soltanto quando c'è una crisi conclamata in atto, per cui il non cedere parte di sovranità avrebbe conseguenze peggiori rispetto che non cederle e nel momento in cui c'è questa crisi si cedono parte di sovranità per conferirle in un'unica entità centrale, perché se cedi delle parti di sovranità qualcuno le prende e questo qualcuno è l'Europa Unita, che nell'idea di Mario Monti e nell'idea del suo curriculum che ha sempre mirato a questo obiettivo, se voi andate a vedere la carica principale della Commissione Trilaterale, qual è il suo obiettivo, vedete che è convinto devotamente dedicato alla costruzione dell'integrazione totale politica, economica, europea. In questo discorso dice che le crisi servono a questo e che dopo che passa la crisi comunque non è reversibile perché tu hai messo in atto, in esercizio delle nuove leggi, delle nuove parti di Costituzione per cui il processo non si può riavvolgere semplicemente perché la crisi è passata, ormai le hai cedute e te le tieni e del resto in un celebre discorso al Parlamento lui ha espressamente sottolineato come la nostra Costituzione sia fondata sulla cessione di parti di sovranità. Io pensavo che la nostra Costituzione fosse fondata sul lavoro come dice l'art. 1. Invece secondo Monti è fondata sulla cessione della sovranità. Attenzione, c'è un articolo della Costituzione che dice che l'Italia può cedere parti di sovranità, ma purché queste parti di sovranità siano cedute in maniera paritetica con gli altri stati che partecipano a questa cessione, quindi non siamo soltanto noi a cedere parti di sovranità, ma devono cedere anche gli altri nella stessa misura, poi vedremo se questo sta accadendo oppure no. Le cessioni di sovranità. Il MES chiede in cambio cessioni di parti della sovranità. In cosa consistono? Consistono nella firma di pesanti condizionalità, di memorandum di intesa a opera della Troica, Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale. Il MES chiede in cambio cessioni di parti della sovranità. In cosa consistono? Consistono nella firma di pesanti condizionalità, di memorandum di intesa a opera della Troica, Commissione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale, e nel controllo stretto delle politiche economiche del Paese, di quello che fa il Parlamento, per cui nel momento in cui si accede a questi prestiti non si è più liberi di affrontare le politiche economiche che si ritengono necessarie per il benessere dei cittadini. Guardate che il concetto di benessere dei popoli non è un concetto così peregrino. Certo, se parlate con uno che ha a cuore solo e soltanto il libero mercato vi guarderà strabuzzando un po' gli occhi, però in realtà il concetto anche stesso di felicità è stato messo in opera direttamente anche nella costruzione degli Stati Uniti d'Europa. Loro parlavano proprio di diritto alla felicità e del resto esiste una sentenza della Società delle Nazioni che è una specie di antesignana del O.U. voluta dal presidente Wilson subito dopo la Prima Guerra Mondiale per evitare il degrado della situazione politica internazionale che avrebbe potuto condurre a nuove guerre. Poi c'è questa sentenza che sancì nel 1938 il diritto per un popolo, nel momento in cui il ripianamento dei suoi debiti avrebbe significato un'eccessiva perdita di benessere, che il benessere si traduce proprio nella possibilità di mangiare, di poter vivere decentemente, decorosamente, con dignità, avrebbe potuto rappresentare l'infelicità estrema di un popolo. Bene, questo popolo aveva il diritto morale di non ripianare quel debito, perché prima ancora dei soldi, il primato che si sanciva con quella sentenza è quello che conta alla fine, conta il popolo. Non vogliamo usare il concetto di popolo, il concetto di nazione, richiamano cose che danno fastidio, conta la gente, contiamo noi. Se si deve affamare, assetare, dissanguare un intero paese, un'intera nazione, uno stato, chiamatelo come volete, questo non è possibile oltre un certo livello, non è possibile. Questo non significa che l'Europa non sia una cosa buona e giusta, significa semplicemente che gli strumenti che sono messi in campo per ottenerla in questo momento sono strumenti abbastanza ricattatori. Non esiste la ricerca del consenso popolare, non esiste una cosa chiamata popolo europeo, esistono tanti popoli, tante lingue, tante differenze che si sono sempre espressi contro qualsiasi richiesta richiesta che contemplasse l'istituzione della Costituzione europea, mi viene in mente l'esempio dei francesi che l'hanno respinto per poi ritrovarselo di nuovo nella finestra. Grazie al Trattato di Lisbona, mi vengono in mente gli esempi dell'Irlanda che hanno dovuto ripetere il referendum fino a quando poi non hanno detto di sì. Mi viene in mente l'esempio olandese, come dice Nigel Farage. Del resto, in Europa i referendum sono solo due risposte possibili, sì e sì per favore. Fino a che non si ottiene una di queste due risposte, i referendum si ripetono. Ma torniamo al MES. Oltre ai 125 miliardi di indebitamento, oltre all'indebitamento ulteriore che accadrebbe nel caso in cui uno Stato membro si trovasse nelle condizioni di dover chiedere l'aiuto, c'è un altro aspetto fortemente inquietante, ovvero il MES è strutturato come ci sono 17 supergovernatori. Questi 17 supergovernatori sono costituiti idealmente dai ministri delle economie di ogni singolo Stato membro che aderisce. Quindi per l'Italia fino a poco tempo fa si sarebbe parlato di Mario Monti, che possono a loro volta nominare un loro vice che li rappresenta. Questi 17 supergovernatori, perché si chiamano super? Principalmente perché hanno dei poteri illimitati. Innanzitutto possono cambiare il trattato a loro piacimento. Tu ratifichi un trattato, come paese, gli dai mandato a un organismo, un'istituzione esterna al paese, apporti delle condizionalità a agire indebitandoti o influendo comunque sulle tue politiche economiche, e questo trattato, una volta che gliel'hai dato, può essere modificato a piacere, per cui tra 2 anni i 17 si mettono d'accordo con maggioranza qualificata e cambiano il trattato, e tu hai ratificato un mostro che si evolve nel tempo e non sai bene dove andrà a finire. Segue seconda parte.